Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Contenuti pedopornografici generati dall'intelligenza artificiale. 25 le persone arrestate. L'Europol, una dei primi casi di questo genere. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto bollette, stanziati 3 miliardi di euro per famiglie e imprese. Ucraina, il presidente Zelensky oggi alla Casa Bianca per l'accordo sulle terre rare e Starmer convoca anche la Turchia per il vertice europeo di domenica a Londra. Borse asiatiche in calo per i dazi americani alla Cina. Ursula von der Leyen da Nuova Delhi rilancia il partenariato europeo con l'India. Inflazione risalita intanto in Italia a febbraio più 1,7% secondo l'Istat. Calcio Serie A oggi l'anticipo alle 20:45. Fiorentina Lecce, MotoGP prequalifiche, in testa i fratelli Marquez. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Almeno 25 persone sono state arrestate per la distribuzione online di contenuti pedopornografici generati dall'intelligenza artificiale. Una delle prime operazioni internazionali di questo tipo lo ha annunciato l'Europol. Sentiamo.
Oltre 34 arresti in 56 città italiane. È il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia online realizzata dalla Polizia di Stato e condotta dalla Procura di Catania. 500 operatori della Polizia Postale hanno eseguito 115 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, la maggior parte dei quali tutti di sesso maschile con un'età compresa tra i 21 e i 59 anni, faceva ricorso a sofisticati sistemi di crittografia e all'archiviazione in cloud per occultare il materiale illecito. Sequestrati dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, Giancarlo Gennaro.
Le attività sono state svolte anche in maniera sotto copertura, proprio per cercare di stanare da queste piattaforme criptate i soggetti che scambiavano e diffondevano materiale pedopornografico.
Nelle stesse ore l'Europol ha comunicato di aver arrestato almeno 25 persone per la distribuzione online di contenuti pedopornografici generati dall'intelligenza artificiale in una delle prime operazioni internazionali di questo tipo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora veniamo al Consiglio dei Ministri che era convocato per la tarda mattinata. Poco fa dovrebbe essere terminato. Ci sono già i primi flash di agenzia con le dichiarazioni di Giorgia Meloni. Si parla di 3 miliardi di euro per il decreto bollette. Ci racconta tutto Alessandra Schepisi.
Eh sì, Consiglio dei Ministri terminato, è durato poco più di un'ora e alla fine è stata trovata la quadra sugli interventi per contrastare il caro bollette, come dicevi quasi 3 miliardi di euro, 1,6 per le famiglie e 1,2 per le imprese, interventi non strutturali ma temporanei di 3 mesi. Tra le principali novità ha spiegato la stessa Premier Meloni in un video diffuso poco dopo il Consiglio dei Ministri, le famiglie con reddito fino a 25.000 euro di ISEE, quindi ha detto la stragrande maggioranza potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro, un contributo che salirà fino a 500 per chi ha già i requisiti per il bonus sociale, quindi nuclei fino a 9.530 euro di ISEE. E dunque è stato confermato l'aumento della platea dei soggetti vulnerabili, 3 miliardi di euro che servono a finanziare le misure, ha spiegato il ministro Giorgetti, vengono dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali, il che evita, ha detto, di ricorrere a maggior indebitamento e deficit. E poi aiuti alle imprese, 600 milioni alle PMI, 600 all'energia, e abbiamo ridotto le bollette del 20%, ha detto la Premier Meloni. Interventi temporanei si diceva perché più a lungo termine il governo guarda al nucleare di ultima generazione. È stato infatti anche approvato un disegno di legge delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. La Premier ha detto garantiremo energia sicura e pulita, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all'Italia. Ora chiediamo al Parlamento di esprimersi. Per il momento è tutto.
Grazie Alessandra Schepisi. E dei costi delle bollette anche alla luce di questo provvedimento del governo parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso andiamo all'estero, ci sarà anche la Turchia tra i partecipanti alla riunione sulla difesa comune europea convocata a Londra dal governo britannico, lo ha fatto sapere proprio il primo ministro britannico Starmer poco fa. E proprio la Turchia ha ospitato gli ultimi colloqui tra Russia e Stati Uniti che segnano la ripresa del dialogo sullo fondo della guerra in Ucraina. E mentre Starmer sta rientrando da Washington, è diretto negli Stati Uniti proprio il presidente ucraino Zelensky, che incontrerà per la prima volta il neopresidente Trump.
Atterrato nella notte negli Stati Uniti, il presidente ucraino ha in programma oggi prima un incontro con i senatori e solo più tardi, attorno alle 19 italiane, il faccia a faccia con l'omologo Trump. Dopo i velenosi strali lanciati all'indirizzo di Zelensky, il presidente statunitense ha detto ieri invece di avere grande rispetto per il leader ucraino, con il quale oggi dovrebbe firmare l'accordo sul sottosuolo, ovvero per lo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine, tra le quali le tanto discusse terre rare, che sono più materie prime critiche, cui comunque l'amministrazione statunitense vuole accesso come forma di compensazione per gli aiuti militari inviati. Poco si sa, e forse poco è previsto, sulle garanzie di protezione e sicurezza richieste da Kiev nell'ambito di un futuro accordo di pace con la Russia, accordo che ancora non c'è, ma sul quale vuole riflettere il premier britannico Starmer, che ha invitato a Londra domenica non solo Zelensky, ma anche tutti i leader dell'Europa continentale, nonché l'Unione Europea, la Turchia e la NATO. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora le condizioni di salute del Papa, che resta ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Facciamo il punto sulla situazione con Katia Caramelli.
La notte al decimo piano del Gemelli per il Papa è trascorsa tranquilla. Francesco in mattinata ha fatto regolarmente colazione, letto i quotidiani, seguito la terapia e la fisioterapia respiratoria. Il quadro resta complesso e per questo richiede prudenza da parte dei medici, che al momento non sciolgono la prognosi e che non è escluso, secondo fonti vaticane, che nei prossimi giorni possano di nuovo incontrare la stampa per aggiornare sull'andamento della polmonite bilaterale che il 14 febbraio ha costretto il Papa al ricovero. Negli ultimi bollettini medici tuttavia non si parla più di condizioni critiche e questo, spiegano le stesse fonti, è un segno di speranza. Cancellata l'udienza giubilare di domani, sarà il penitenziere maggiore, il cardinale Angelo De Donatis, a presiedere i riti delle ceneri all'Aventino mercoledì 5 marzo, giorno d'inizio della Quaresima, al posto del Papa. È tutto.
Grazie a Katia Caramelli. Ancora una notizia di cronaca: un uomo è morto travolto da un'auto che si è data alla fuga ieri sera a Roma. È accaduto attorno alle 21 al quartiere Monte Sacro. La vittima è un uomo di 57 anni. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire al mezzo investitore. E ora l'economia, cominciando con gli allarmi sui mercati per i dazi americani sull'export cinese. Le borse di Shanghai e Shenzhen hanno chiuso in profondo rosso dopo l'annuncio dell'entrata in vigore dal 4 marzo di dazi del 25% sulle importazioni da Messico e Canada e del 10% aggiuntivo su tutti i beni che arrivano dalla Cina, dopo un'aliquota di pari entità che era già stata imposta su Pechino all'inizio di febbraio. Cina avverte Washington che questa nuova tornata di dazi avrà un grave impatto sul dialogo bilaterale. E invece dall'India, dove si trova in missione la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, rilancia il partenariato col gigante asiatico.
I want this visit to be the start of this new era.
India e Unione Europea puntano a siglare un accordo di libero scambio entro la fine dell'anno. È con questo impegno che la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, e il primo ministro indiano, Narendra Modi, si sono lasciati al termine del loro vertice a New Delhi. Per il momento fare previsioni su cosa sarà incluso nell'accordo e cosa no non è semplice. I temi spinosi da cui i due leader si sono tenuti alla larga non mancano. Certo è che in prima battuta si darà la precedenza alle catene del valore strategiche come difesa, semiconduttori, intelligenza artificiale ed energia pulita. I due leader hanno anche annunciato che esploreranno una futura partnership in materia di sicurezza. Ci aiuterà a potenziare il nostro lavoro contro minacce comuni, che si tratti di terrorismo trasfrontaliero, minacce alla sicurezza marittima, attacchi informatici o attacchi alle nostre infrastrutture critiche, ha detto von der Leyen. Un chiaro riferimento agli attentati contro gasdotti e cavi sottomarini avvenuti sia in Asia sia in Europa. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ancora l'inflazione che a febbraio si annuncia in leggera risalita secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è risalito con un aumento dello 0,2%, portandosi su base annua ad un più 1,7%. E invece torniamo ad occuparci di Stellantis, perché dopo che Carlos Tavares ha lasciato la carica di amministratore delegato lo scorso 1 dicembre, sono state rese note le cifre che gli ha riconosciuto l'azienda come buona uscita.
Il matrimonio tra Stellantis e Carlos Tavares è finito lo scorso dicembre, ma l'ex amministratore delegato non se n'è andato a mani vuote. Sono infatti 35 milioni che riceverà tra compensi e premi per l'anno scorso e la buona uscita che sarà pagata nel 2025. Ad alzare il velo su un tema finora coperto dal massimo riservo è stata la relazione annuale della società. I numeri dicono che Tavares ha percepito poco più di 23 milioni tra salario base, benefit e premi per il 2024, una cifra notevole, ma comunque del 37% più bassa rispetto a quella dell'anno precedente, e riceverà altri 12 milioni di buona uscita tra indennità di fine rapporto e un premio legato ad alcuni obiettivi raggiunti. La politica sui compensi, spiega la relazione, è improntata alla trasparenza e alla volontà di mettere insieme gli interessi dei vertici dell'azienda e degli azionisti, in tempi non semplici per Stellantis, come ha sottolineato anche John Elkann. Il presidente, dal canto suo, nel 2024 ha incassato compensi totali per 2,8 milioni, incentivi compresi, il 42% in meno rispetto al 2023. Stefania Arcudi, da Radio Cor, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
E ora il bilancio del primo trimestre del 2025 per quanto riguarda il turismo invernale: 8 milioni di italiani che hanno scelto di andare in montagna, numeri in linea con le attese.
Nel primo trimestre di quest'anno la montagna italiana e la sua neve si sono rivelate mete imperdibili per 8,2 milioni di appassionati che hanno scelto di partire per praticare lo sci, per godere della bellezza delle cime italiane e dedicarsi alle infinite attività di svago che caratterizzano le vacanze vissute tra le Alpi e gli Appennini. A rilevarlo è il rapporto realizzato da Tecnè per la Federalberghi sul movimento turistico degli italiani in occasione delle settimane bianche e dei fine settimana sulla neve. Degli 8,2 milioni in movimento, 5,9 milioni hanno fatto o faranno a breve una settimana bianca. Tra questi, 600.000 hanno aggiunto anche uno o più weekend sulle cime italiane. Il tutto generando un giro d'affari complessivo di 5,8 miliardi. L'Italia si conferma la meta preferita. Solo 4 italiani su 100 hanno infatti optato per una settimana bianca all'estero. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
E ora la pagina sportiva con il calcio, la MotoGP in primo piano e con Carlo Genta. Ciao Carlo.
Ciao Alessio. Sì, partiamo dalla MotoGP perché inizia la stagione molto lontano dall'altra parte del mondo, in Thailandia, quindi orari sfalsati. Oggi sono state le prequalifiche di questa prima corsa stagionale, già con una sorpresa, con Bagnaia che dovrà partire dalla Q1, quindi fuori dai primi, Marquez in testa, invece, perché Bagnaia è stato ostacolato da Morbidelli, insomma già anche prime polemiche. Comunque stanotte l'ultima sessione di libere, alle 4:50 di domani mattina caccia alla pole, alle 9 la sprint, la prima stagionale, tutto alle 9 del mattino di domani. In Formula 1 proseguono i test, si chiude oggi la 3 giorni di test, con nella mattina Leclerc è andato molto forte, anche Antonelli dietro a Leclerc molto forte. E quanto al calcio invece è molto piano il Milan, che ha rallentato ancora in maniera quasi definitiva se si pensa alla corsa per la Champions, perdendo ieri a Bologna, mentre oggi si apre il turno che vedrà il clou domani pomeriggio alle 18 con la partita a scudetto Napoli-Inter. Oggi si comincia con un Fiorentina-Lecce che è ricco di spunti, perché il Lecce combatte per la salvezza e non è in un buon momento, ma forse un momento ancora peggiore la Fiorentina, che è reduce da sconfitte e polemiche, e quindi gara ad alta tensione questa sera 20:45.
Perfetto, grazie Carlo. Ciao, seguiamo più tardi con tutti i convocati, con insomma la vigilia del pomeriggio della serata sportiva. 13:14 minuti, 30 secondi, ci fermiamo per il break e ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: via libera del Consiglio dei Ministri al decreto bollette, 3 miliardi di euro per famiglie e imprese. Ucraina, il presidente Zelensky oggi alla Casa Bianca per l'accordo sulle terre rare. contenuti pedopornografici generati dall'intelligenza artificiale. 25 persone arrestate, l'Europol è uno dei primi casi del genere. Inflazione in risalita, intanto a febbraio più 1,7% secondo l'Istat. E poi il calcio con la Serie A, l'anticipo oggi alle 20.45 Fiorentina-Lecce, MotoGP, prequalifiche in testa, i fratelli Marquez.
Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per fronteggiare il caro bollette. Le famiglie con un reddito ISEE fino a 25.000 euro potranno contare nel prossimo trimestre su un sostegno di circa 200 euro se ne faranno richiesta. Significa che dovrete presentare il vostro ISEE. Inoltre abbiamo prorogato di 2 anni l'obbligo per i vulnerabili di passare al mercato libero.
Allora, eccoci qua, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Effetto Giorno, i titoli delle notizie. La voce di Giorgia Meloni: è appena stato approvato dal Consiglio dei Ministri un provvedimento corposo, a dir la verità, 3 miliardi di euro per aiutare le famiglie e le imprese di fronte all'aumento del costo dell'energia di questi ultimi mesi, un provvedimento temporaneo che dovrebbe valere, se abbiamo capito bene, per i prossimi 3 mesi. Adesso vi spieghiamo tutto quello che si sa su questa notizia appena arrivata, ne parliamo e parliamo in generale anche dell'andamento del mercato con Marco Vignola, responsabile nazionale energia dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno e benvenuto, Vignola.
Buongiorno e grazie per l'invito.
E con Celestina Dominelli, collega esperta del Sole 24 Ore di materie energetiche. Celestina, ciao, buongiorno anche a te, benvenuta.
Buongiorno Alessio, buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
Allora, cominciamo proprio con te e cerchiamo di capire i contenuti di questo decreto. Abbiamo sentito un passaggio di Giorgia Meloni, ha parlato anche Giorgetti che ha specificato un pochettino di che cosa si tratta. C'è un bonus sostanzialmente in base a certe soglie di reddito, qua si parlava soprattutto delle famiglie. Poi c'è anche una parte relativa alle imprese, Celestina.
Sì, anche loro aspettavano un segnale, alla fine il segnale è arrivato anche per loro. Allora, parliamo di un provvedimento complessivo, come ricordavi tu, di 3 miliardi di euro. 1 miliardo e 600 milioni andranno alle famiglie, i restanti 1 miliardo e 4 invece alle imprese, che insomma erano anche loro schiacciate, sono anche loro schiacciate dai rincari energetici. Per quanto riguarda le famiglie, l'elemento, diciamo, che poi ha spiegato in un video pubblicato, insomma, sui social anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è sostanzialmente l'assegnazione di un contributo straordinario alle famiglie che hanno un ISEE fino a 25.000 euro. Ricordiamo che l'ISEE è sostanzialmente una lente che consente di fotografare la situazione economica di ciascuno, e queste famiglie sostanzialmente riceveranno un assegno che sarà di importo variabile a seconda del valore dell'ISEE. Quindi per tutti coloro che sono sotto i 9.530 euro, che peraltro è la soglia con cui attualmente si decide l'accesso al bonus sociale, verrà garantito un assegno aggiuntivo di 200 euro che si va ad unire a quello che è già il contributo che queste famiglie ricevono, che è variabile, Alessio, nel senso, sì, che a seconda del numero dei componenti si va da 168 euro per le famiglie con uno o due componenti ai 240 euro per le cosiddette famiglie numerose, che sono quelle che hanno almeno 4 figli, ed è un po' la cifra che ricordava anche la Meloni quando diceva, per quelle che appunto sono un po' più in difficoltà e comunque le famiglie più ampie, si arriva fino a 500 euro sommando l'assegno che già oggi si percepisce con quello che il governo mette in campo col decreto. Per coloro che invece sono, diciamo, sopra quella soglia, arriverà sostanzialmente questo nuovo assegno, un assegno ex novo che è 200 euro, e questa è la parte delle famiglie. La parte delle imprese invece, sì, è sostanzialmente fatta di aiuti che vanno ad alleggerire, diciamo, i prezzi attraverso, diciamo, 2 voci fondamentali. Da un lato si cerca di fatto di intervenire sugli oneri di sistema, dall'altra parte invece è rappresentata dai cosiddetti costi ETS, cioè i costi che, diciamo, di fatto le imprese pagano per poter inquinare, i cosiddetti permessi di emissione. Quindi si interviene su queste voci per cercare anche qui di alleggerire la bolletta delle imprese. E poi c'è un capitolo a cui accennava anche Giorgia Meloni nel suo video di intervento su tutto quella che è la trasparenza delle bollette, perché sicuramente lo ricorderà anche in rappresentanza dell'Associazione dei Consumatori, questa è una battaglia che si porta avanti da tanti anni, cioè quella di rendere la bolletta più leggibile, di evitare insomma che le persone possano non comprendere quali sono le tante voci che vanno a pagare, quindi c'è un intervento anche su questo con delle sanzioni per coloro che insomma cercheranno, come dire, non applicheranno questi criteri di trasparenza. E poi la Meloni accennava anche a una proroga dell'obbligo di passaggio al mercato libero. Non è molto chiaro il video, ti dico la verità, immagino che si riferisca al fatto che in questo momento esiste un meccanismo temporaneo, le tutele graduali, in cui sono passati tutti coloro che non avevano abbandonato la tutela a fine giugno, che durerà fino al 2027, quindi entro il 2027 di fatto poi bisogna scegliere se passare al mercato libero. Probabilmente la proroga riguarda proprio questa fascia, però aspettiamo di vedere poi la bozza definitiva per capire esattamente quale sia il passaggio sul mercato.
Allora, Marco Vignola, lo ricordo, responsabile nazionale energia dell'Unione Nazionale Consumatori, ha sentito un po' le notizie giornalistiche che arrivano attorno a questo decreto. Sì. Allora, intanto le voglio chiedere un chiarimento: mercato tutelato per i vulnerabili, tutele graduale, quanti sono gli italiani che stanno, e poi mercato libero, perché da giugno scorso il tutelato è venuto a cadere quasi definitivamente. Ci dà un po' il quadro delle cifre di quanti italiani stanno in queste categorie?
Sì, infatti, allora, questa forse è una delle poche luci in un decreto con molte ombre, cioè il fatto di aver posticipato di 2 anni il termine dei servizi di tutela per i vulnerabili. Questi erano i soggetti che erano ancora rimasti in quello che una volta chiamavamo servizio di maggior tutela, che oggi si chiama servizio di tutela per la vulnerabilità, e ci entrano tutta una serie di categorie, gli over 75, chi ha un bonus sociale, chi ha persone in casa, persone con disabilità, quindi ha diritto alla legge 104. Anche per questi era prevista la fine del servizio di tutela con delle aste che invece sono state fatte per i non vulnerabili, che dal 1 luglio del 2024 sono invece entrati nel servizio.
Quanti sono questi italiani che sono entrati tutele graduali e poi anche nel mercato libero? Ci riesci a dare una cifra?
Sì, allora, i vulnerabili in Italia sono quasi 11 milioni, ovviamente si dividono poi tra mercato libero, perché anche i vulnerabili hanno scelto in questi anni, più o meno consapevolmente, questo da verificare, le offerte nel mercato libero, e poi c'era una parte residua, circa 3-4 milioni, che invece continuavano a restare nel servizio di tutela della vulnerabilità. Poi un'altra fetta, circa 5 milioni di clienti non vulnerabili, sono dal 1 luglio del 2024 passati nel servizio a tutele graduali. Stiamo parlando dell'elettricità.
Quelli che non hanno scelto, invece, quelli che non hanno scelto sono transitati a queste tutele graduali. Adesso spieghiamo anche come, in base a un rapporto che è appena uscito, sono quelli che sono cascati meglio, perché sono quelli che hanno speso meno. E poi ci sono quelli che hanno scelto, che sono andati sul mercato libero, scegliendo quindi delle compagnie, se non l'avevano già fatto prima. Quanti sono questi adesso, più o meno, si può sapere?
E questa è la grande maggioranza dei clienti, ormai più del 60%, e sono quelli però che in questi anni stanno pagando di più, perché dati dell'autorità, e qui si torna alla consapevolezza dei consumatori e alla capacità di scegliere delle offerte effettivamente convenienti, di fatto quello che ci dice la stessa ARERA, nel passaggio al mercato libero stanno pagando di più sia del servizio a tutele graduali che del servizio di tutela della vulnerabilità, ma addirittura delle offerte più convenienti del mercato libero. Quindi c'è questo effetto.
Mi faccio fare solo un punto per chiarire agli ascoltatori: ci sono delle offerte sul mercato libero, ci sono delle tariffe sul mercato a tutele graduali che sono in questi due casi più basse di quello che nella media quelli che hanno scelto, i consumatori che hanno scelto, e si presume che chi sceglie il mercato libero vada a spendere di meno, non di più, perché non è che uno ha interesse, se non credo casi rarissimi, di andare voglio spendere di più, ma si cerca di spendere di meno. In realtà sono tutti incappati nella media, e le cifre sono state riportate in questo rapporto che citava lei dell'ARERA: 1.200.000 10.000 famiglie che sono andate a spendere il 44% in più rispetto al mercato tutelato che c'era prima, l'80% in più rispetto alle tutele graduali. Quindi insomma è un bel colpo, no? Questo però, Vignola, cioè, allora, sono passati solo alcuni mesi, però questo, diciamo, è un po' un tradimento delle attese sul libero mercato, perché si è sempre detto: vedrete che le compagnie abbasseranno i costi per attirare nuovi clienti, come è accaduto per esempio per il la telefonia, eccetera. Invece
non è successo. Di fatto, in questi anni, il mercato libero esiste in Italia già da molti anni, poi dal 2024, il 1 gennaio per il gas, 1 luglio per l'elettricità, sono terminati i servizi di tutela per tutti, ma di fatto il mercato libero già esisteva e già era consentito ai consumatori scegliere sul mercato, ma le offerte che gli operatori hanno fatto in questi anni non si sono dimostrate convenienti. Nonostante questo, i consumatori le hanno scelte. Perché? Perché purtroppo è difficile la comparazione, perché purtroppo sono vittime di truffe. Chiunque ci ascolti da casa ha ricevuto una telefonata in cui qualcuno gli
una sola, magari fosse decine, una sola, sì.
Esatto, in cui gli si prospettava un vantaggio economico, sì, nel sottoscrivere un contratto che poi alla prima bolletta si è verificato.
Ecco, però scusi Vignola, visto che lei citava proprio questo, no? Insomma, molte di queste informazioni sono o parziali, dette in modo parziale, o addirittura a volte sono anche proprio false. Com'è possibile che queste compagnie possano continuare a operare così, diciamo, indisturbate, andando poi a pescare molti consumatori, come il rapporto dimostra, che poi vanno a spendere di più di quello che si potrebbe effettivamente risparmiare?
Uno, perché il registro delle opposizioni non funziona, quindi nonostante non voglia essere disturbato vengo comunque chiamato da chiunque. Due, perché i sistemi sanzionatori non sono sufficienti. Fino a quando queste pratiche non diventeranno un costo vero per l'azienda madre, cioè per l'azienda che poi mi manda a casa le bollette, sì, queste continueranno ad essere dei costi che le aziende continueranno a mettere, diciamo, a bilancio. Inoltre ricordiamo che il mercato italiano, unico esempio in Europa, a parte la Germania che ha però un modello completamente diverso, in Italia abbiamo centinaia di aziende che possono offrire servizi luce e gas, quindi con migliaia di offerte. Com'è possibile che queste aziende in questi anni, con una marginalità sul kilowattore, sul metro cubo venduto minima, sono riuscite a stare sul mercato, facendo pagare il kilowattora e il metro cubo di gas ai consumatori molto più di quello che...
Quindi è un'illusione che tante aziende, moltissime aziende, siano sinonimo di un mercato che funziona. È un po' un'illusione, perché sono, esatto, aziende troppo piccole che non riescono poi, se non mettendo queste tariffe. Senta, lo ricordo, Marco Vignola, responsabile Energia Unione Nazionale Consumatori. Ha sentito Celestina Dominelli, la collega del Sole 24 Ore, che diceva che in questo decreto c'è anche una previsione sanzionatoria per le compagnie che non danno, diciamo, le giuste informazioni. Adesso forse è presto per sapere di cosa si tratta, però diciamo la direzione sarebbe quella, cioè interventi regolatori dell'antitrust, delle authority, del governo, del Parlamento, insomma, per imporre alle compagnie un comportamento più corretto, cioè si deve arrivare a un prezzo confrontabile in maniera molto semplice.
Assolutamente sì, ma le regole comunque di correttezza e di trasparenza della presentazione delle offerte, delle bollette, già esistono. Il problema è che sono difficili da comprendere per i consumatori, e le sanzioni sono troppo basse per essere un deterrente. Ora vedremo nel dettaglio come si andrà a potenziare questo sistema sanzionatorio che noi chiediamo.
Speriamo che sia
tempo.
Che sia, esatto, che si vada in quella direzione
e
di maniera
anche
incisiva.
Se si fa qualcosa sulla comparazione. Quello che manca però sono quegli interventi strutturali che andrebbero fatti su questo mercato, ed ora è necessario farlo.
Speriamo che arrivino prima o poi, speriamo che a questo decreto si accompagni anche qualche altro intervento, perché insomma l'abbiamo detto, il decreto stanzia. Io intanto ringrazio Marco Vignola dell'Unione Nazionale Consumatori, anche Celestina De Minelli del Sole 24 Ore. Ci sono 3 miliardi, non sono pochi, ma sono un po' una toppa, una situazione che poi è destinata a riproporsi l'autunno prossimo, eccetera eccetera, e comunque più in generale su un mercato delle bollette che, insomma, non è che funzioni proprio in maniera impeccabile. Ci fermiamo per il break, a tra poco.
perfetto giorno.
Eccole qua le buone notizie, le migliori della settimana scelte per voi, come facciamo il venerdì. Vediamo se riusciamo a essere convincenti anche questa volta. Una classifica lunga, vediamo se riusciamo a darle tutte. Partiamo da un settimo ipotetico posto, ma forse poi la classifica si accorcerà. Pompei, nuova scoperta, una nuova sala affrescata di straordinaria bellezza, si chiama la Casa del Tiaso. Ci sono degli affreschi meravigliosi che riprendono scene di iniziazione, cortei bacchi, la vita di Dionisio, eccetera eccetera. Insomma, facciamola breve, un motivo in più, insomma un arricchimento in più per Pompei, che insomma quasi mensilmente si arricchisce di nuove scoperte. Sesto posto, aumenta, parliamo di servizi e di farmacie, aumenta il numero delle farmacie coinvolte nella sperimentazione, ne abbiamo parlato tante volte, sempre anche nella classifica delle buone notizie, della farmacia dei servizi, cioè si può andare in farmacia a fare delle analisi, a prenotare delle cose al CUP, eccetera, eccetera. Secondo l'ultimo rapporto presentato alla Cittadinanza Attiva e da Federpharma, cresce appunto il numero delle farmacie che fanno, non so, esami della glicemia, del colesterolo, prenotazione di altre questioni che riguardano appunto analisi, esami eccetera, insomma con percentuali che vanno dal 74 all'83% delle farmacie, quindi insomma quasi ovunque ormai si può fare questa cosa qua. È una sperimentazione, bisogna ricordarlo, che è legata a un finanziamento del governo e che speriamo che poi il governo confermi, ma insomma sembra che, visto che i risultati sono buoni, si andrà verso una conferma della farmacia dei servizi. Quinto posto. Qua mettiamo, abbiamo due notizie in sequenza politiche e quindi potrebbero anche suscitare qualche piccola discussione. Allora, intanto cominciamo con: dopo 100 anni Salò ha tolto la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Era l'ora, insomma, dai. La cittadinanza onoraria, che fra l'altro non c'entra col fatto che Salò ha ospitato la Repubblica Sociale Italiana, Salò, perché era stata data prima, nel 1924, 100 anni è durata, poi la giunta attuale di centrosinistra con qualche mugugno del centrodestra l'ha tolta. Ricordiamo che la cittadinanza onoraria serve per chi ha avuto particolari meriti, importanti meriti, e che non sia macchiata da altri disonori che prevalgono sui meriti, se no viene giù tutto. Ora io non so, leggi razziali, aver trascinato la guerra, l'Italia in guerra, uccisione di oppositori politici, mi sembra che bastino come disonori per macchiare eventuali altri meriti che so che alcuni di voi nostalgici riconoscono a quella figura, insomma. Però insomma, andiamo avanti. Vabbè, dai, quarto posto velocemente con un'altra notizia, anche questa politica, che viene però dalla Turchia, perché è l'annuncio che ha dato oggi Abdullah Öcalan, il leader del PKK, il partito, l'organizzazione politica paramilitare dei curdi, ha detto che questo partito paramilitare si deve sciogliere, basta, bisogna entrare, ha detto, nelle dinamiche della democrazia, non c'è alternativa alla democrazia, alla realizzazione di un sistema politico, dobbiamo dare spazio al consenso democratico e via dicendo. Insomma, questa organizzazione che ha lottato in vari modi per l'indipendenza dei curdi nel Kurdistan tra Iraq, Siria e Turchia eccetera, finisce qua sostanzialmente, almeno in base a questo annuncio. Stime ufficiali dicono che la guerra tra il PKK e lo Stato turco ha causato 40.000 morti tra il 1985 e il 2015. Insomma, un disarmo, dai, mettiamola così. Terzo posto, velocemente, anzi andiamo, salto il terzo posto, perché è una notizia che non vi sto a ricordare, l'avevamo già data, ma insomma, secondo posto, è azzerato il rischio di collisione dell'asteroide con la Terra. Sì, perché la NASA e anche l'Agenzia Spaziale Europea hanno ricalcolato le percentuali di possibilità di collusione di questa asteroide, la IR4, che minacciava un impatto con la Terra nel 22 dicembre del 2032. Siamo a percentuali ormai dello 0,005%, quindi praticamente nulla, e quindi insomma siamo salvi. Dai. Adesso velocemente siamo al primo posto, perché sempre di cielo, di stelle, di spazio parliamo, perché la notizia è questa: si annuncia un allineamento planetario che rivedremo solo nel 2040. In questi giorni i più appassionati sapranno già di cosa stiamo parlando. I ritardatari, c'è tempo fino ad oggi per guardare in cielo e vedere Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno tutte contemporaneamente in cielo. Gianluca Masi, astrofisico responsabile e scientifico del Wirtal Telescope Project, buongiorno e ben ritrovato Masi.
Grazie, buongiorno a voi e alle amiche e agli amici che ci ascoltano.
Allora, che cosa si potrà vedere e come? Perché alcune cose so che si potranno vedere anche a occhio nudo, per altre forse ci vuole il binocolo.
Concordo pienamente. Ecco, la parata planetaria, come penso sia giusto indicarla, questa grande sfilata che vede in processione i pianeti, è un evento che ormai sta concludendosi, perché tra oggi e domani svanisce la possibilità di vedere tutti questi pianeti, perché il pianeta Saturno è il più basso all'orizzonte occidentale subito dopo il calare del Sole ed è già molto difficile da vedere.
E quindi
Sì, invito tutti quelli che ci ascoltano a provarci stasera. Perché? Perché questa sera, proprio lì dove brilla Saturno, dove speriamo di vederlo, ci sarà anche un esile falce lunare che quindi aggiunge...
E questa è la novità diciamo, di quest'ultima giornata, perché poi già nei giorni scorsi si poteva vedere. Ecco, a proposito di brillare, no? Perché questa, diciamo, più che una buona notizia, è una bella notizia, no? Cioè, è uno spettacolo del cielo incredibile. Chi è che brilla di più tra questi pianeti, professor Masi?
Senza dubbio, come sempre, Venere. Venere è un astro sgargiante, anzi mi chiedo quanti tra gli amici che ci ascoltano abbiano già visto da mesi Venere al tramonto, quel luminosissimo, senza sapere che magari era Venere.
Era lei, ecco,
questa circostanza ci permette anche di prendere un po', ecco, confidenza, come dice lei, con questi nomi, con questi personaggi celesti, che sono sempre bellissimi.
Dove bisogna guardare per vedere i pianeti? Cioè, come si fa a orientarsi?
Allora, quello che posso suggerire è trovare un luogo dal quale la direzione verso cui tramonta il Sole si sgombra da ostacoli, perché alcuni di questi pianeti, in primis Saturno con la Luna stasera, saranno già molto bassi, quindi non devono esserci ostacoli. Se si può, ecco, il tramonto sul mare, subito dopo un po', magari con un binocolo, si scandaglia di dove è tramontato il Sole e si comincia magari a vedere la falce lunare accanto, speriamo, Saturno, un po' più in alto, Mercurio, a occhio nudo evidente, Giove, Venere, Giove e Marte, poi col binocolo, attrezzandosi un po', anche Urano e Nettuno. Io dico, il sistema solare è in saldo, prendi 6 e paghi 1.
Io do un suggerimento: stampatevi una delle foto che ci sono online, se volete, così avete riferimento e guardate, così dici, quello dovrebbe essere, perché sennò si rischia sempre il Virtual Telescope Project, cioè voi stasera fate la diretta streaming, giusto?
Sì. Noi alle 18 tenteremo, incrociamo le dita per il meteo, che è chiaramente il fattore sul quale nulla possiamo, ecco, proveremo a condividere tutta questa meraviglia in diretta. Però, ecco, suggerisco e concludo di provarci in prima persona, perché per quanto magari possa essere un piano B la diretta, diciamocelo francamente, la visione, il coinvolgimento personale davanti alla natura è impareggiabile.
Insomma, l'esperienza diretta, toccare con mano è sempre meglio che... esperienze riferite. Professor Masi, grazie. A presto, alla prossima. Buone osservazioni, naturalmente. E va bene, ci fermiamo qua tra poco, dopo il break. Giulia Crivelli, Effetto Mondo.